ci tuffiamo subito dentro all'argomento di questa sera, il Nietzsche di Deleuze, risentimento e cattiva coscienza, il prete ebraico e il prete cristiano. Questo è il titolo. Non arriveremo forse a trattare del secondo titolo, il prete ebraico e il prete cristiano, perché il risentimento e la cattiva coscienza sono un argomento che faremo fatica sicuramente a trattare con calma. Devo dire che questa sera il Nietzsche di Deleuze ci dà una lezione che è preziosissima, un po' tira anche le fila del percorso fatto fino ad oggi, in questi pochi incontri, ci obbliga alla auscultazione delle forze che agiscono dentro di noi, anche a nostra insaputa. Facciamo quindi, come dire, un piccolo viaggio topologico, andare a trovare dei luoghi e vedere che accade in questi luoghi. Nietzsche, in questo senso, assieme precedendo Freud, compie un lavoro topologico estremamente interlocutorio. Poi Freud andrà proprio a lavorarci sopra, tra virgolette, clinicamente, e quindi ulteriormente argomenterà, ma con una consonanza che è sorprendente. Ma questa cosa a Nietzsche importa, come dire, a Nietzsche questa cosa importa come aderenza al corpo, che è un tema che tutte le sere viene fuori. Questa sera stiamo dentro alla fisiologia, appieno. Dicevo, la fisiologia in questa sera interessa per andare poi a caratterizzare gli elementi che individuano una tipologia. Che tipo d'uomo sono io? Questa domanda è una domanda. Che tipo di donna sono io? Che tipo di ermafrodita sono io? Che tipo. Ognuno è come è. Ecco, bene. Siamo abituati a dire uomo, ma vogliamo dire tutto quando diciamo uomo. Anzi, mi sembra fin penoso ogni volta rispecificare tutte le differenze che dobbiamo accordarci. Anche perché questo è il tema della serata. Dobbiamo accordarci le differenze, perché andiamo proprio a vedere dei differenziali tipologici. Che tipo d'uomo sono io? Ecco, fino a che punto io sono un tipo d'uomo che assomiglia al prete ebraico? Quanto c'ho io del prete ebraico dentro di me? Quanto c'ho io del prete cristiano dentro di me? E beh, sono domande queste che, voglio dire, io ho studiato filosofia, mi verrebbe da dire, da quando sono nato, ma le ho trovate solo in Nietzsche. Prima di Nietzsche non le ho mai trovate io queste domande. È importante quindi cogliere la potenza nicciana di ripensare dei luoghi canonici della filosofia e dare ad essi uno spiazzamento, un disarcionamento incredibile. Evidentemente ha presente Kant, non c'è filosofo dopo Kant che non abbia presente Kant, o non è filosofo. È grossa questa frase, ma è proprio così, Bene. Ha presente la trascendentalità di Kant. Kant ha compiuto un'operazione che rimane interlocutoria, necessariamente interlocutoria. L'operazione è questa: quando io conosco, che sintesi compio con i dati della conoscenza tra me che conosco e le cose che conosco? Che relazione, che cosa scatta? Scattano delle categorie secondo Kant, in base alle quali io soggetto, plasmo, ordino, incasello, affronto, piego, smembro la sensazione o ciò che incappa in me. Divento soggetto nella misura in cui io ho questo armamentario, ci vado col mitra alla mia sensazione, attenzione bene, con delle categorie ben precise in base alle quali io intervengo. Bene, dunque chiamiamo trascendentalità questo apparato di categorie mentali con cui il soggetto plasma la propria esperienza e produce il mondo così come lo produce. Ebbene, Questa domanda di Nietzsche, che tipo d'uomo sono io, è una domanda che inventa un altro tipo di trascendentalità, una trascendentalità, come dire, prospettica, che va ancora più indietro rispetto alla trascendentalità solo dell'intelletto, delle categorie, ma tira dentro anche che carattere ho, che risentimenti ho io quando vado alla mia esperienza, con che vertenze sono limpico, sono gioioso, sono divino o sono umano troppo umano, o vado con la bavetta, vado con senso di vendetta l'esperienza che compio. Questo sarebbe il tipo d'uomo a cui appartengo e che stasera dovrebbe. Quindi voglio dire che il rapporto ragione-religione, questa ratio et religio, questa sera diventa un rapporto che noi ci andiamo a scrivere addosso, quindi è un po', voglio dire, ce n'è per tutti, credo, anche perché non è che uno sia o attivo o passivo, ecco, non è che uno sia o olimpico o reattivo, non è che uno sia o capace di dono o vendicativo, c'è tutto il ventaglio che si apre, mille stecche, e ognuno è tante di queste cose contemporaneamente, quindi non è per nulla semplice il discorso. È una cartografia quella che va a scrivere Nietzsche e Deleuze è attentissimo a questo. Va proprio a stanare i passaggi sintomatici, di questo male di vivere che è andare all'esperienza con del risentimento, ecco, senza innocenza, avendola già persa l'innocenza. Ecco. Questo è il gioco. Quindi, ratio et religio, ce n'è per la ragione tanto quanto per la religione e viceversa, e questa sera, qua proprio, ecco, dicevo, si dipana un po' il sentimento di questo seminario che è non arrestarsi di fronte a nessuna fede, ma guardare con occhio spietato la religione e così facendo togliere le braghe alla ragione stessa che fa questa operazione, ecco. E quindi vedere che tipo di ragione, stasera soprattutto, mi verrebbe da dire, mai come la critica alla religione questa sera si ritorce, ecco, come non contro, ma quasi, insomma, è peggio che contro la ragione stessa. Partirei da pagina 180, Dio è morto, dove Deleuze, siamo già verso la fine, tira le somme di un percorso che è poi quello che andiamo a fare stasera. Quindi mettiamo come al solito, il finale davanti, così procediamo con la serenità che il pensiero esige. Quando uno pensa, deve sempre pensare che il tempo in cui pensa è quello, non è un altro. Deve essere bello pensare, punto. Allora, torniamo al luogo più stralunante e pazzesco, che è Dio è morto. Dopo aver fatto una serrapucola su Hegel, una su Schopenhauer, c'è fin da portare vergogna, essere stati così rapidi, ma era solo così una palpatina. E poi anche al cristianesimo, l'essenza del cristianesimo di Feuerbach. Ecco, fatto questo. Dopo ci siamo tuffati in Nietzsche, nel Dio è morto di Nietzsche, quindi i vari filosofi come ce lo presentano. E direi che Deleuze è davvero un grande e lo mostra, perché il suo modo di pensare al Dio è morto è nuovissimo, no? È nuovissimo, poteva partire da qua il seminario. Bene, dice a pagina 180 Nietzsche, la filosofia della Feltrinelli. Le proposizioni speculative mettono in gioco l'idea di Dio, e dal punto di vista formale. Dio esiste, no, chiedo venia. Dio non esiste, oppure esiste. Devo leggere quello che c'è scritto. Dio non esiste, oppure esiste. Nella misura in cui la sua idea implichi o meno contraddizione. Quindi la maggior parte della teologia è schiava della filosofia, lo sappia o no, della filosofia in questo senso, non negli altri sensi, o attenzione, non vorrei che qualcuno dilatasse al di là di quel che dico materialmente, ecco, chiedo proprio di essere preso materialmente per quel che dico, non per associazioni che uno è libero di fare, però ne paga il fio lui. Bene, ripeto, la teologia per lo più paga il prezzo metafisico, laddove gioca l'idea di Dio su un piano logico, ecco, su un piano logico, dove ciò che vale è la coerenza logica, dove la necessità, che ne so, è necessario pensare che Dio esista, perché non sarebbe Dio quel Dio che mancasse di esistenza, punto. Deduco, per via logica, la esistenza dalla idea stessa di Dio. Bene. Kant ha detto che l'esistenza è una categoria modale che stabilisce una relazione nell'ambito dell'esperienza esibibile, e dunque dire che Dio esiste non vuol dire nulla dal punto di vista proprio scientifico. Non è scienza questa affermazione, perché non mi potrei mai esibire la sintesi tra la categoria di esistenza, che implica un modo di esistere dentro l'esperienza, di essere dentro l'esperienza, e Dio. È una cosa tremenda questa, eh? Bene. Ma questo è un piano logico, e tanta teologia ha dovuto, per essere logia, cioè logica, rispondere a questo piano di coerenza formale. Ebbene, Dio è morto, si fa un baffo di tutto questo, spiazza tutto, disarciona tutto e introduce un altro piano. Dio era vivo e ora è morto. Dio è morto e noi lo abbiamo ucciso. Il Dio è morto è una proposizione che è sintetica, è già sintetica. Accetta cioè Kant c'è stato, e Nietzsche sa Kant, conosce i peli, diciamo, del naso di Kant, ecco, sa tutto, se ben chiaro, cioè questi geni, sa, è stranissima questa cosa, ma sanno tutto l'uno dell'altro. Anche questa è una cosa che ama sempre noi, io, Nannerottolo, Pulcinella, Pinocchietto della filosofia, rimango sconvolto di fronte a questo. Cioè il fatto che sti filosofi sanno tutto, uno di mai incredibile. Dunque, non poteva, era risibile, confutare o non confutare Dio sotto un profilo formale e logico. Cioè ci aveva già pensato Kant. Punto. È un altro problema. È un altro problema. Il problema è introdurre, con questa proposizione Dio è morto, il piano esistenziale. Il piano della storia, il piano della temporalità, e introdurre in questo piano la morte. Sempre la morte introduce il tempo. La morte ti dice il tempo delle cose, c'è poco da fare. E scrive, e quindi è sintetico questo piano. Dio è morto appartiene a una narrazione, è narrabile, dove c'è la la congiunzione e puntini è sempre, e c'è sempre la narrazione, e c'è sempre un evento che è possibile narrare. E Dio è morto, su un piano narrativo, è un evento scandaloso, è l'evento per eccellenza, è il più grande evento di cui io possa parlare. Quindi quando Nietzsche dice Dio è morto, e noi l'abbiamo ucciso, quando dice questo, evidentemente accetta una sfida che non è più quella logico-formale, ecco, ma entra nel merito invece di una narrazione esistenziale, laddove proprio ne va della fede. Attenzione bene, quindi questo è un piano molto più coinvolgente, estremamente più coinvolgente. Dice, ma sentiamo le parole proprio solo come introduzione, questo, per capire fino a che punto noi abbiamo del risentimento e fino a che punto noi siamo olimpici, perché questo è il tema della serata: risentimento e cattiva coscienza. La cattiva coscienza è ancora peggio, ma non ci arriveremo probabilmente, e per fortuna. Allora, ecco qua, Ma la formula Dio è morto è di natura completamente diversa, in quanto pone l'esistenza di Dio in relazione ad una sintesi, opera la sintesi tra l'idea di Dio e il tempo, il divenire, la storia, l'uomo. Essa dice simultaneamente: Dio è esistito ed è morto. Dio è morto, è ovvio che deve essere esistito per poter essere morto. Dio è esistito ed è morto. Questa ed è in corsivo, attenzione bene. Dio si è fatto uomo e l'uomo si è fatto Dio. Ecco, Feuerbach, terzo incontro, volteva su questo. La formula Dio è morto non è una proposizione speculativa, è una proposizione drammatica. La proposizione drammatica per eccellenza. Non si può rendere Dio oggetto di conoscenza sintetica senza introdurre in lui la morte. Questa è una frase da andar storti, attenzione bene, questa è una frase sconvolgente. D'altra parte, voglio dire, la teologia questa frase la dice per rivelazione. E quindi la fonte di questa frase, il mistero dell'incarnazione, la teologia la prende dalla rivelazione, non la deduce per via logica, sia chiaro, sarebbe stato un errore sconvolgente, pacchiano. I teologi sono espertissimi di logica, sono acutissimi, sono come dei filosofi. Non sono filosofi, attenzione, sono come dei filosofi, certo. I filosofi sono sempre un'altra razza. Non si può rendere Dio oggetto di conoscenza sintetica senza indurre in lui senza introdurre in lui la morte. L'esistenza o la non esistenza cessano così di essere determinazioni assolute derivanti dall'idea di Dio per via speculativa, per via deduttiva, via dicendo. Mentre la vita e la morte diventano determinazioni relative, corrispondenti alle forze, ecco qua il termine, alle forze che entrano a far parte della sintesi con l'idea di Dio o nell'idea di Dio. La proposizione drammatica è una proposizione sintetica, perciò essenzialmente pluralistica. Ci sono delle e ogni e è un punto prospettico, è un'altra narrazione possibile, è un altro evento che può accadere, è veniente e così via. Ogni proposizione drammatica è essenzialmente sintetica, dunque è pluralistica, è tipologica. Su questo poniamo l'accento stasera, sulla tipologia della morte di Dio. Che cosa vuol dire che Dio è morto? Chi è il tipo d'uomo che patisce dicendo Dio è morto? Chi è il tipo d'uomo che gode dicendo Dio è morto? Tanto per toccare gli estremi, ecco, tanto per capire il problema. E poi e in terzo luogo è un'idea differenziale anche. Dio è morto è un'idea dunque sintetica ed è un'idea anche differenziale, perché introduce delle differenze. Dunque, questo capoverso, Dio è morto, del Deleuze, di Nietzsche, del Nietzsche di Deleuze, che lo venia, questo capoverso per dire che cosa? Per dire che siamo nel rovello del nichilismo, e siamo proprio a vedere del nichilismo qual è la topologia, cioè a che tipo di forze, noi apparteniamo, quali noi mettiamo in essere, quali rimuoviamo. D'altra parte, l'arte di pensare diventa, almeno questa sera, oscilla tra l'attività e la passività, tra l'affermazione e il risentimento. Vabbè, in una sintesi che è fin banale, ma voglio dire, vedo che sono le 9:30, in una sintesi che è quasi una contorsione delle budella, direi questo, che c'è una corteccia, ammettiamo che ci sia una corteccia e concepiamo questa corteccia come, che ne so, la vasca da bagno piena, quando getto il phon acceso, è ovvio, dentro. Nel momento in cui fa quel fumanino, ecco, tutta la superficie dell'acqua della vasca da bagno è elettrizzata. Posso mettere il dito qua o là e io salto comunque. Quindi la corteccia la concepisco come questa superficie estremamente mobile, continuamente pervasa da forze, li chiama forze Nietzsche, e Freud pure, forze, le quali sono in continuo movimento, sono in atto di continuo, agiscono di continuo, sono le forze dell'attività, le chiama Nietzsche, forze attive. Che caratteristiche hanno queste forze attive? Quella di intercettare qualsivoglia pericolo, ma anche qualsivoglia opportunità, cioè di entrare in relazione col mondo. Mi mettono in contatto con l'esterno, ecco, mi aprono al mondo. E dunque sono forze queste che sono in movimento, sono anche aggressivissime, sono l'aggressività stessa che ha una persona o una personalità. Nel senso che non hanno paura di nulla queste forze, eh? Sono come qui, non ho mai capito come facciano i cani ad abbaiare anche quando sono piccoli e con una randellata uno lo stenderebbe, ma perché fanno così? È più forte di loro, eh? Sono attivi, sono così, aggrediti, sono aggressivi, sono forze dell'aggressività, eh? Per Nietzsche non c'è nessun giudizio morale, su questo, ci mancherebbe altro, anzi. Tutto questo discorso è all'interno di un travaglio, di un rovello, che tipo d'uomo oltrepasserà, semmai ci sarà questo tipo d'uomo, semmai accadrà questo evento, che è il superuomo, l'oltreuomo, che tipo d'uomo oltrepasserà il nichilismo? Ne abbiamo per 2 secoli, dice Nietzsche, di nichilismo, quindi in 2 secoli fa in tempo ad accaderne di tutti i colori. Che tipo d'uomo sarà quello che, ecco, bisogna che sia un uomo attivo, eh? Deve avere una capacità di intercettare ogni stimolo positivo, di piegare, di valorizzare, di strumentalizzare qualsivoglia, opportunità, occasione, movimento, intercetta tutto. È uno sguardo attentissimo ed è un impulso continuo all'agire. Per far sì che nessun trauma perfori la corteccia e passi nel sottocorteccia o addirittura nel profondo, vada oltre. Quindi sono anche forze difensive queste, eh? Sono forze aggressive e difensive insieme, a proteggere evidentemente questo pacchettino che minimo è, pensiamo tanto e abbiamo così, vabbè, lasciamo stare, siamo minimi, siamo delle minimesse, pensiamo pensieri incredibili, pensiamo che Dio è morto e abbiamo così insomma un cervello che è minimo, è comunque sempre preziosissimo, abbiamo questo, eh? È così. Dunque, guai se il trauma perfora e passa sotto, perché dove arriva? Beh, ne va dell'incolumità. Sotto le forze attive stanno le forze reattive, sono le forze che cosa fanno? Si coagulano attorno, cistizzano il trauma ciò che riesce a oltrepassare, a passare sotto, che ferisce in qualche modo la corteccia e produce quindi il trauma. Servono a tenerlo fermo, a impedire che s'aggravi. Sono lì, ecco, sono forze, le chiama Nietzsche, reattive. Sono forze reattive. Vabbè, è molto complesso, io adesso, come vi ho detto, semplifico fino al punto della contorsione intestinale, ma parlo di contorsione intestinale perché, chi lo veda, se ci arrivassimo vedremmo che la tipologia del risentimento produce anche dei liquami intestinali. Tutta una serie di malattie intestinali hanno proprio questa, come dire, eziologia, questa causa di un prevalere estremo delle forze reattive. Ma voglio dire, per Per esempio, le forze attive sono anche forze che comandano quando ce n'è bisogno l'intervento di forze reattive. Le tengono come forze di complemento, ma le comanderebbero. Ecco. Purtroppo capita anche l'inverso, che a volte le forze reattive catturano delle forze attive. Le catturano. E qua vedremo che cosa accade. Accade il dolore. Lì proprio c'è il dolore nel senso nicciano del termine, ma ci arriviamo. Le forze attive sono le forze di apprezzamento della vita. E Nietzsche in uno dei suoi capolavori, Al di là del bene e del male, citeremo sempre questo questa sera, Al di là del bene e del male, anzi no, anche la genealogia della morale, ha fatto bene la Adelphia raccoglierli entrambi, perché sono continuamente in dialogo, ecco. Qui, nella genealogia della morale, parla della tipologia del Signore. Ecco. Il Signore andrebbe visto non in termini sociologici, perché purtroppo farebbe vero invece che far capire, e invece Nietzsche lo usa per far capire, ecco perché non andrebbe preso con la malattia della sociologia. Per Nietzsche è una malattia la sociologia, gravissima, letale. Quindi il Signore è colui che non dice mai è bene, mai dice è male. Il giudizio di bene e di male è un giudizio morale, e la morale non importa un baffo al Signore. Il Signore è colui che trionfa, è colui che è queste forze attive in atto. Attive in atto sembra quasi una ripetizione, e bisogna fare, compiere le ripetizioni, dimenticarsi delle maestre che non volevano le ripetizioni e farle. In atto. Importa l'attimo, che fa il Signore è l'attimo pieno. E quindi il tipo di temporalità che importa il Signore, l'aristocratico anche lo chiama, ma in senso greco, cioè il migliore, l'aristos, il migliore, attenzione, il migliore è colui che è capace dell'attimo. E deve essere pieno l'attimo per essere perfetto. Quindi queste forze lo devono riempire. Quando un attimo è pieno, ma quando uno è creativo, quando uno non distingue più sé da ciò che fa, quando il proprio fare, quando il proprio agire, quando il proprio pensare o anche il proprio sentire è un tutt'uno con il presente. Qual è la temporalità del Signore? È il presente. Il Signore pensa nel presente, agisce nel presente, riempie di sé il presente. Non dirà mai è buono. È buono suppone un terzo occhio tra me e l'esperienza che compio, tra me e il presente, tra me e l'attimo, che dica ti benedico. Ci vuole un terzo occhio. Non riconosce nessun terzo occhio il Signore in Nietzsche. Quando ci siamo il Signore è poi l'oltre uomo sempre, abbiamo capito, è chi è capace di valicare il nichilismo. Quindi è pieno l'attimo, perché è creativo, perché non disgiunge più. La prospettiva differenziale è lui stesso. Ciò che lui fa è bene, è buono, non è bene, è buono, cioè gli fa bene, cioè per lui è vantaggioso, per lui è positivo, per lui è affermativo. Non dirà mai è male, ma mi fa male, o non mi piace, o è ignobile, ecco, è ignobile. Soprattutto questo dirà il Signore o l'Aristos, il migliore. Ecco. Non si confà, è inadeguato, non è cattivo. Accetta fino in fondo la sfida anche a pensare, e pensare è sempre pensare il presente in modo totale, è sempre pensare un pensiero che è innocente perché riempie il tempo in cui pensa, Il pensatore non rinvia ad altro, mentre pensa è già in paradiso, è già al posto giusto. E pensare fino in fondo è pensare, secondo Nietzsche, il fondo della ragione. E il fondo della ragione è l'attimo. È che la ragione non deve volere aver ragione anche il giorno dopo, né pretende che il passato le dia ragione. State bene a sentire quanti tagli sta facendo Nietzsche, con la storia, con l'escatologia, come sta tagliando. Il pensiero deve pensare fino in fondo se stesso, quando pensa, innanzitutto. E quindi deve cogliere i limiti della ragione. Un pensiero capace di vedere il limite della ragione, e beh, dopo quando si volge alla religione, che invece pretenderebbe di oltrepassare in qua e in là, in su e in giù, nel paradiso e nell'inferno, voglio dire, non dico che diventa un gioco, ma diventa una caccia grossa, che è sempre rischiosa, è la caccia grossa, ma diventa una caccia grossa. Scrive Deleuze a pagina 139. Le forze attive fanno esplodere la creazione in un dato istante, in un momento favorevole. Perché non è che uno sia nella condizione. Io non sono nella condizione di essere signore, non è una condizione, è uno status, ci mancherebbe altro. Se si gioca nell'attimo, se si gioca nel presente, ogni volta va riconquistato. Non è quindi una legge. Non è normativo di nulla. Le forze attive fanno esplodere la creazione in un dato istante, in un momento favorevole, in una direzione determinata e al fine di un andamento rapido, preciso, dando così origine a una immediata risposta. Le forze attive hanno il compito di inglobare le forze reattive, le agiscono, le funzionalizzano ai propri scopi, le comandano ed espletano la potenza dell'obbligo della obbedienza. Le forze reattive invece, o la tipologia del servo, o la tipologia dello schiavo, o la tipologia del cristiano, Nietzsche usa indifferentemente tutte queste dizioni, ognuno si sentirà ferire dove vuole, Nietzsche così pensa. Bene. Le forze reattive invece, abbiamo detto, si sottraggono all'azione, servono alla difesa, giocano di rimessa, giocano di contropiede, semmai. Le forze reattive creano sempre dei corchi, la loro sintomatologia è quella del corco, girano sempre all'intorno dove c'è il trauma, è ovvio, per tenerlo a bada, ci mancherebbe, perché non stia a latrare durante la notte. Che urlare durante la notte, accidenti, oh, dopo uno è come il ciclope che urla durante la notte, gli altri, ma cosa hai? Nessuno mi ha accecato, nessuno mi. E allora perché urli? Ecco, dicono gli altri. Bene, urlare di notte è una cosa patetica. Eppure, per fortuna che abbiamo queste forze noi reattive che ci, ecco, insomma, in qualche modo ci stizzano il nostro dolore. Ma intanto che loro girano, scavano, questo è il fatto, scavano, erodono, è un lavoro carsico. E man mano che si interrano, si grottificano, speculano, speloncano anche, è una speculazione che produce una spelonca. Ed è questo che potrebbe divenire patologico. Le patologie non sono mai sul piano dell'attività. Quando uno ha uno stimolo reagisce, quando uno ha una sofferenza o ha un disagio o ha un pericolo o ha un tormento, dà risposta, sta bene, sta bene. Sta bene, meglio, secondo, Quando invece uno ha timore, si dice timido, si dice introverso, si dice, ecco, attende. Intanto questa attesa, attenzione, se sono delle forze reattive, sono gorghi che possono avere l'utile o il disutile. Quando succede la cosa grave, quando catturano delle forze attive, le quali forze attive sono fatte per agire e agiscono comunque, e nel profondo continuano ad agire. Ed è qua che si produce il dolore, proprio psichico, eh? Secondo Nietzsche, il dolore psichico. Un dolore che non è mai, però, fine a se stesso, non è mai ingenuo, non finisce mai lì. Continua, si accumula, cresce, è come una pentola a pressione, che continua a bollire, e quando è cotta diventa tutto pappetta, diventa tutto una cosa terribile, e continua a bollire. Quindi il momento in cui avviene lo sfogo è quasi sempre in eccesso, o fuori misura, o fuori tempo, è fin patetico, ci sono delle barzellette su chi tiene dentro, poi quando dice a sproposito, o sempre fuori misura. Bene. E d'altra parte, quando uno macina se stesso e continua a macinarsi, produce anche astio, produce anche risentimento. Quindi il risentimento, che è da interpretarsi come una buona difesa e come un vantaggio utile, fino a che mi neutralizza delle sofferenze, mi tiene a bada, dai attrati notturni, bene, però quando continua a lavorare, quando continua a erodere, produce un risentimento che è un apre proprio il gioco del raddoppio all'infinito. Ecco qua il gioco. La psiche quindi incomincia ad alimentare degli spettri, delle immagini, delle paure, delle misure che diventano incolmabili. Secondo Nietzsche, Dio è la misura smisurata della interiorità reattiva. Quella è una cosa da andare storti. Solo perché c'è Dio non c'è l'attimo, secondo Nietzsche. Cioè non c'è la pienezza del momento. Perché Dio serve, secondo Nietzsche, come idea limite di questo rovello che è il dover sempre continuamente scavare, il dovere quindi andare all'esperienza neanche con una giustificazione, neanche con due, ma con delle giustificazioni a potenza, perché temo l'esperienza, mi fa paura, perché sono impotente, divento impotente. Quando quindi mi butto fuori devo scaricare un'artiglieria di pezzi pesanti, altrimenti guai, eh. È lì, secondo Nietzsche, che nasce l'idea negativa di Dio. Ecco. Cioè una misura irrisarcibile. È talmente tanta la sofferenza che ho accumulato che non c'è esperienza alcuna che possa sanarmi, gratificarmi e cicatrizzarmi la mia sofferenza. Più uno tiene dentro la sofferenza e il dolore, più è vendicativo, più il suo risentimento è cattivo, ma di una cattiveria che diventa malvagità. Non basta neanche il male, ci vuole la malvagità. Il Signore affronta, può essere crudele, ma la crudeltà come la bontà, la crudeltà come la bontà, la felicità, la gioia, e via dicendo, fanno parte della vita, ci mancherebbe. Altra cosa invece è la malvagità. Malvagio è un giudizio che implica un rovello che è stato lì, è sempre questa E che si aggiunge, ecco il dramma, è un'idea drammatica. Il Dio è morto è un'idea drammatica, perché era già drammatico quando era vivo, secondo Nietzsche. Un bel problema questo. Vabbè. L'uomo, scrive Nietzsche nella genealogia della morale, cito sempre la edizione del Devoto, cito bene della Delphi, di Colli, di San Giorgio Colli, pagina 237-238. Ha mostrato questo tipo di risentimento. tu sei cattivo, ma io ti voglio bene. Tu sei un peccatore, ma io soffro per te. Tu sei irredimibile per te stesso, ma io mi faccio crocifiggere per te. Appena analizzato questo gioco, che è un gioco drammatico al massimo, come vedete, ho detto all'inizio che questa è una serata che può lasciare delle vulnerazioni. Ecco, quindi ognuno poi porta via quel che vuole, sia ben chiaro. Io però non metto il miele in bocca a Nietzsche, perché non ci mancherebbe, mi sputerebbe in faccia. Quindi, io mi sacrifico per te. Tu vai al carnevale e io vado a fare le 40 ore. Mi ricordo quando ero in collegio, facevamo tutta la strada, noi, e vedevamo tutti con le maschere. Allora andavano le minigonne, erano vertiginose, forse non lo erano noi. Nello sguardo avevamo le vertigini, che è diverso. E quindi cosa facevamo? Andavamo poi a pregare per i peccati di questi peccatori che vanno. Questo era proprio. Ma è il dramma, è sempre tadragmata, è proprio un dramma, uno svolgimento, di cose. Bene. L'uomo del ressentiment, del risentimento, ha una spiccata accortezza. È l'uomo del doppio, è l'uomo dell'attesa. Ho detto l'uomo della rimessa, gioca di contropiede, mai, non prende mai l'iniziativa. Ti aspetta, ti che ti dai il colpetto dietro, sempre dietro ti colpisce, mai davanti. Le forze non è mai frontale, quelle sono le forze attive che affrontano, sono aggressive. No, sono sempre forze di rimessa. Bene, scrive Nietzsche, l'uomo, per dire di questa accortezza vendicativa, che è proprio del lungo mescolare la polenta, dopo 40 minuti che borbotta, bisogna scodellarla, no altri 40 minuti, no altri 40, e così via. No. L'uomo del risentimento non è né schietto, né ingenuo, né onesto, né franco con se stesso. La sua anima svillaneggia, il suo spirito ama cantucci nascosti, vie traverse, porte segrete. Tutto quel che se ne sta occultato lo incanta, quasi fosse il suo mondo in corsivo, la sua sicurezza, il suo refrigerio. Sa bene lui cosa sia il tacere, il non obliare, l'aspettare, il momentaneo farsi piccini, farsi umili, momentaneo, Una razza di siffatti uomini del risentimento finirà necessariamente per essere più accorta di qualsiasi razza aristocratica, onorerà altresì la cortezza in tutt'altra misura, eccetera. Chiedo venia. Ma c'è caldo stasera? Ah, ecco, c'è caldo. A volte capita anche di sentirsi, Deleuze, a pagina 140, sottolinea proprio questo luogo dello stallo delle forze. Scusate se insisto, ma è una cosa che fa anche un po' di danno, e siccome tutti ci siamo un po' da questo discorso, perché voglio dire, è proprio l'educazione anche che chiunque ha ricevuto, suo malgrado, pure con piena consapevolezza e aderendo perfettamente, è buon per lui, voglio dire. Quindi un po' tutti, penso, abbiano delle pendenze, quindi vale la pena insistere. Per Nietzsche, scrive Deleuze, l'inconscio è un luogo di stallo, di reazione delle forze. È un sistema digestivo, vegetativo e ruminante, caratterizzato dall'impossibilità di liberarsi nuovamente dell'impressione una volta incisa. Non v'è dubbio che persino in questa digestione senza fine le forze reattive eseguono il compito loro attribuito, si fissano sull'impronta indelebile, investono la traccia. Ora, vabbè, basta di quest'uomo reattivo. Insistiamo invece un attimo sull'uomo affermativo, sull'uomo positivo, sull'uomo, sul signore, sull'Aristos, su colui che ha la prevalenza di forze attive rispetto a quelle reattive. Bene. Colgo due fra le altre caratteristiche. La prima, ci insiste molto Nietzsche, perché sa che dovrà pur venire il tempo dell'oltreuomo. L'uomo attivo è un uomo capace di fare promesse. Ma qual è il tipo di promessa dell'uomo attivo? È talmente esuberante, ricco, sovrabbondante di sé e di tutto, che dona. E quindi dona che cosa? Una parola. E ha il senso dell'onore. Ha in onore mantenere la parola. Appartiene alla grande salute, dice Nietzsche, il senso e la capacità di fare promesse e di mantenerle. Cioè, vuol dire, adesso sarebbe troppo comodo oggi dire ho votato una forza politica che mi ha promesso di non pagare le tasse, io le pago a monte prima ancora di prendere lo stipendio, finalmente adesso non si pagheranno più le tasse, un attimo, si pagano come prima, più di prima. Pagherò la mia vita, per la vita ti darò. Se voglio dire, ma scherzate, ma bisogna mantenere le promesse. La potenza di fare promesse significa la potenza di mantenerle le promesse. Chiaro, siamo in un momento di crisi incredibile, mondiale, cioè non è che noi in Italia possiamo far finta di essere fuori dal mondo, quindi adesso quando poi rientreremo dalla crisi vedremo di pagare meno tasse, adesso si pagano come prima, più di prima. Vabbè. Chi non le pagava continua a non pagarle, meno di prima forse, questo non lo so però, comunque insomma è un bel problema, è un gran bel problema. La potenza di fare una promessa è una promessa, quella che afferma Nietzsche, è una promessa che va onorata, è l'onore della promessa. Ecco, la tipologia, che tipo di uomo è colui che deve fare, che sa fare promesse? È una personalità sovrabbondante, che ne ha da dare, che non sta dentro se stesso, che prova la gioia di promettere e di mantenere, e quindi di andare anche oltre l'attimo del presente verso un futuro, cosa che, attenzione bene, non ha nessun risentimento, come vedete, perché è per la potenza di sé. E anche, seconda caratteristica, colui che ha l'arte dell'oblio, mentre le forze reattive sono le forze della memoria, tengono sempre d'occhio l'accaduto, sanno sempre, non lo perdono mai di vista, sono sempre lì, che girano intorno. Ecco, il moto è circolare, o meglio, è un moto che è entrato in abissa. Bene, invece sono rettifile, rettilinee, vanno le forze attive, ci mancherebbe, si espandono. E per potersi espandere, per poter essere sempre attivi nel presente, bisogna oblare, bisogna dimenticarsi. Uno entra in classe, ha sentito in sala insegnanti una frase impietosa, banale, volga, ma come fai ad andare in classe se hai dei pensieri così astiosi? Ma torna a casa, torna. No, allora, bisogna obliare, tac, bisogna, non l'ho sentita quella frase, ma guai se uno se la porta dentro e continua a pensarla. Hai di fronte 20, 30 splendidi ragazzi e ragazze, ma cosa fai? Ti porti dietro il carretto del risentimento? Ma devi, parte lì il mondo, inizia lì. L'oblio, l'arte dell'oblio, è l'arte dell'uomo sovrabbondante. Oblia, perché è sempre pronto a rioccupare il presente, a riprenderlo. L'oblio è l'arte del presente, l'arte dell'evento, la potenza di lasciare e venire l'evento. Ci vuole una dimenticanza attiva, scrive nella Genealogia della Morale, a pagina 255. Ci vuole una dimenticanza attiva. Nessun presente potrebbe esistere senza capacità di dimenticare. E dirà Derrida di lì a poco, dirà che senza arte dell'oblio non accade niente, non accade più niente. Perché se la memoria diventa tutto, non accade più niente. Siamo sempre lì a ricordare. Per paradosso, se quando io sarò pur nato, se quando sono nato avessi nello schianto del cordone umbilicale urlato questo grido e tutte le mie forze attive fossero implose, tutte dico, fossero implose a cistizzare questo trauma, e io sarei ancora lì a gridare, a vagire, poi perché sono poi dei vagiti, sono piccolini, a vagire, e tutta la vita continuerei a vagire, perché non, quindi non accade proprio più nulla, Ecco quindi cosa significa che le forze attive sono disposte all'esterno, volte, sempre frontali e sempre in movimento. E quindi per fare questo ci vuole assolutamente arte dell'oblio, ci vuole l'Iraskor. Platone, Nietzsche odia Platone, lo ama a tal punto che lo odia, fino a odiarlo. Deleuze invece pure. Tutta la filosofia di Deleuze è un analitico antiplatonismo. Bene, ma saranno ben prossimi in questo, voglio dire, mi viene fin da sorridere, poi io sorrido come sempre, come quel pulcinellino, come quel naneruzzolo che è sulla spalla di questi giganti, quindi voglio dire, è merito loro che posso anche fare un sorriso, ci mancherebbe. Però che questi guardiani della res pubblica, questi qual è la loro virtù? Il cavallo bianco è l'anima irascibile, cioè hanno la potenza di infiammarsi all'istante, sono benzina, ecco, tac, butto sempre fiammiferi, sono tutte fiammate, questi sono i guardiani, non si arrabbiano, La potenza irascibile è la capacità di sentire l'ideale e muoversi per esso, senza calcolare difficoltà, problemi, ci manca, tac, partono. Butto il fiammifero sulla tanica di benzina, poi scappo via, se faccio in tempo, non è che calcola il fiammifero o la benzina, dunque se esplode adesso gli brucio il polpaccio, dai aspetta un minuto che vada, no, così. Questi erano educati a far ciò, attenzione bene, avevano già una predisposizione, ma venivano educati, potenziati in questa, i guardiani della res pubblica. Stessa cosa sta dicendo. Nessun evento accadrebbe se la memoria fosse tutto. Il paradosso che se la memoria fosse tutto, nulla accadrebbe, nulla ci sarebbe da rammemorare. Se la memoria è tutto, non c'è più niente da ricordare. È un bel problema. Scrive a pagina 256, parlando di questa natura istintiva dell'Aristos, dice Nietzsche, questo animale necessariamente oblioso, ecco qua, bellissima questa dizione, questo animale necessariamente oblioso, nel quale il dimenticare rappresenta una forza, una forma di vigorosa salute, si è ora plasmato con l'educazione una facoltà autentica, una memoria, mediante la quale in determinati casi l'oblio viene sospeso. Dunque attenzione bene, non è che stia teorizzando che l'oltreuomo è uno che non ha memoria, ma la memoria precede o segue l'atto, il momento olimpico, l'estasi, il miracolo, lo precede o lo segue? Questo è il problema. Se la memoria precede non accadrà mai il miracolo. Una memoria assoluta, miracoli zero. Non si uscirà mai dal nichilismo. Bisogna che segua. Quindi io rammemoro ciò che è gioia di vivere. È gioia di vivere. Si deve ricordare la gioia, non il dolore, secondo Nietzsche. Ciò che espande, ciò che promuove, ciò che è affermativo, ciò che fa bene, ciò che è buono, devo ricordarmi. Il carattere patologico invece è il carattere di colui che mette la memoria davanti alle cose. D'altra parte, la religione, le religioni, sono tutte religioni della memoria. Fate questo in memoria di me. Sono tutte religioni della memoria, se è ben chiaro. Ecco. Quindi Nietzsche qua proprio sta usando il maglio, ecco. Ma è una patologia che la memoria preceda l'atto, la pienezza del momento, questa è. Non solo questa è malattia, ma secondo Nietzsche questa è all'origine di tutte le malattie, specificamente delle malattie della nostra epoca nichilistica. Non abbiamo mai una relazione, come dire, estetica, questo è il termine che usa Nietzsche, cioè sensitivamente vantaggiosa e positiva, non abbiamo mai una percezione sensitivamente vantaggiosa del rapporto tra forze attive e forze reattive. Questo è il problema. Si tratta, scrive a pagina 255-56, paragrafo 1, sempre della genealogia della morale, si tratta di un continuare ancora a volere quel che si è voluto una volta, una vera e propria memoria della volontà. La memoria deve essere dentro la volontà, non la volontà dentro la memoria. Anche questo è un bel problema, che andrebbe approfondito, ma non stasera, perché. Finiamo però questa citazione. Cosicché, tra l'originario io voglio, io farò, e il caratteristico scaricarsi della volontà, il suo atto, faccio poi questo, benissimo, può essere agevolmente interposto un mondo di nuove cose sconosciute, di circostanze e persino di atti volitivi, senza che questa lunga catena del volere abbia a incrinarsi. Cioè, bisogna che la memoria non blocchi la volontà. Bisogna che le forze reattive, che sono le forze della memoria, non blocchino l'attività, cioè la gioia di vivere, eh? Perché la gioia di vivere, abbiamo detto, è quando le forze trovano il loro luogo, trovano la loro relazione, si aprono all'altro, lo lasciano venire. Altrimenti dobbiamo fare le ronde, perché abbiamo paura. Dobbiamo rondizzare la paura del nostro vivere in città. E se uno vive in campagna? Vabbè. L'altra caratteristica che evidenzia Deleuze, della genealogia, sempre riguardo a questo discorso, è che cosa? È l'arte del perdono. E qua è talmente cattivo Nietzsche che non lo cito, perché fa proprio il confronto diretto fra il perdono cristiano e il perdono dell'oltreuomo. Vediamo solo questo secondo aspetto, poi ognuno fa le sue comparazioni. L'arte dell'oblio è la sovrabbondanza del perdono, è la condizione del vero atto d'amore, senza appiccicaticcio di intenzionalità, di redenzione, di salvezza, senza la malizia del retroscena dei risentimenti, senza il giudizio che pregiudica spregevolmente l'altro al fine di ravvederlo. Tu sei peccatore, dunque io ti amo. Oh, questo è un capo, è il massimo, questo è il massimo. Scusate, vedo adesso che sono le 10, la cosa non va bene. Vabbè, nella ripresa, se mai fossi costretto, arriverei a leggere l'immagine del culo del ragno o del pungiglione della tarantola, ma so se costretto, eh. Ecco qua, proprio 5 minuti, andrei ad analizzare questa frase che Nietzsche tratta per pagine e pagine, e Deleuze la sintetizza in un modo splendido. Tu sei cattivo, dunque io sono buono. Questa è la proposizione, tra virgolette, cristiana. Io sono buono. Dunque tu sei cattivo, questa invece è la proposizione dell'oltreuomo o comunque dell'Aristos, del Signore. Io sono buono, dunque tu sei cattivo. Perché sono disinteressato, tu sei interessato. Io non calcolo, tu sei un calcolatore. Io ho gioia di vivere, tu sei sempre lì che mi aspetti al varco. Allora, attenzione. Un conto è mettere nella premessa, nell'universale, di questo sillogismo monco che poi dopo perfezioneremo, mettere la bontà, il buono, ciò che mi fa bene, ciò che mi piace, ciò che mi realizza, e poi constatare che tu invece non sei così, ma tu sei diverso, ma tu sei cattivo, tu sei malintenzionato. Altra cosa invece dire tu sei cattivo, dunque io sono buono. Mettere il male nella premessa maggiore è una cosa sconvolgente. Vediamo di che tipo di sconvolgimento dunque si tratta. Seguo adesso pedissequamente Deleuze, pagina 147. Perché, attenzione, perché il Signore è responsabile degli atti che compie, ma non è. Chino la testa alla morale della responsabilità. Capire questo sarebbe andare via leggeri, eh? Se uno stasera esce senza toccare terra, vuol dire che questo lo ha proprio ben compreso, ma non è facile. La responsabilità come valore morale, cioè che precede il mio agire, ma questa cosa mi intristisce infinitamente. Perché scusate, io ho voglia di fare un acquarello, se penso però che un bimbo muore di fame in questo momento, io che esca, cioè che io stia al lavoro ancora un'ora per produrre quel piccolo guadagnuzzolo da spedire a quel bimbuzzolo che così non muore di fame. Addio acquarello! Avete capito il concetto? Cioè se io ho il se... Perché bisogna spingerli avanti i concetti perché siano filosofia, perché diventino filosofici. Se io il senso di responsabilità lo spingo avanti, cioè non lo so, divento di una tristezza infinita. Ma è come chi guarda più di un telegiornale alla settimana. Peggio per te, sono fatti tuoi. Peggio per te, perché ti viene addosso una tristizia incredibile. Tu continuamente devi dire, sono impotente, non so cosa fare, faccio schifo, perché sto qui, e ti incominci a flagellare. Tu vai a pensare ti flagelli, fai prima. Ecco qua dove l'arte dell'oblio è importantissima. Ma è per fare delle cose belle. È perché poi quando tu dividi come San Martino il tuo mantello, non ti fai illustrare le scarpe, siccome io ti do il mantello, mentre io taglio il mantello, dai, pulissimi le scarpe. Cioè, poi gli stivali, pulissimi gli stivali, gli stivaloni anzi, dai, no. La sovrabbondanza non è calcolo, non è economia, non vuole il non c'è il raddoppio, non c'è la speculazione. Bel problema questo. Dobbiamo chiederci chi pronuncia l'una e chi l'altra delle due formule. Io sono buono, dunque tu sei cattivo. Tu sei cattivo, dunque io sono buono. Chi pronuncia? Chi l'una? Dobbiamo chiederci chi pronuncia l'una e chi l'altra delle due formule. E che cosa vuol dire ciascuno dei due? Cioè che non possono venire pronunciate dal medesimo, in quanto il buono dell'una è il cattivo dell'altra. Il concetto di buono non è lo stesso. I termini buono cattivo, ma anche il termine dunque, hanno significati diversi. Nell'Aristos, dunque tu sei cattivo, è la constatazione di un atto. Io sto facendo questo, è bene, tu non fai così. È relativamente al presente, all'atto che sto compiendo, non è una morale. Perché non sarebbe più un Aristos se avesse una morale, ci sarebbe un terzo occhio, ci sarebbe Dio che gli dice fai bene, fai male, giusto, vieni in paradiso, vattene lì per sempre, all'inferno. E no, non è così. Continua pagina 147 Deleuze. Vogliamo dunque sapere chi è colui che comincia col dire io sono buono. Certo non chi si paragona agli altri, né chi confronta le sue azioni ad opere o a valori superiori o trascendenti. Costui non potrebbe nemmeno cominciare. Chi dice io sono buono non si aspetta che gli si dica buono. Lo sa già lui. Grazie. Quando io faccio una cosa che è ben fatta, non ho bisogno che nessuno mi dica che è ben fatta, ma ci mancherebbe. Lo so benissimo, vedo, la rifarei infinite volte, ma scherziamo. Dove c'è l'esuberanza dell'attimo, non c'è giudizio di sorta. Non c'è un terzo occhio, lo dirò fino alla nausea, perché è molto liberante, credo, cioè, se lo è. Chi dice io sono buono non si aspetta che gli si dica buono, ma si definisce, richiama e si considera tale nella misura stessa in cui agisce, afferma e gioisce. Agisce, afferma e gioisce. Buono qualifica l'attività e l'affermazione, il piacere che si prova nel praticarle. E buoni sono coloro che non mentono. La caratteristica invece del carattere reattivo, del tipo del risentimento, è invece che cosa? È la menzogna. Io non sono mai nel luogo giusto, non so mai chi sono, non so mai cosa va. Ho paura a dare un cazzotto di fronte a quello che sta stuprando. Ho paura che dopo lui mi faccia del male e quindi io passo fingendo di non vedere e mi porto dentro questa vergogna schifosa. Beh, mi dico, ma se intento a fare un gesto che dovrebbe essere panico, ma dagli un colpo nel coppetto e così intanto si blocca. Semplificando, è ovvio, eh? Semplificando fin troppo perché è più complesso. Io sono buono, dunque tu sei cattivo. In bocca al Signore, la parola dunque introduce soltanto una conclusione negativa. Il negativo è conclusione posta solo come conseguenza di una piena affermazione. Noi nobili, noi buoni, noi belli, noi felici. Così dicevano, i greci di se stessi, gli Aristoi, Bene. Per il Signore il positivo sta tutto nelle premesse. Le premesse dell'azione e dell'affermazione, nonché il loro godimento, servono al Signore per una conclusione negativa, che non è essenziale e non ha affatto importanza, che non è che un accessorio, un colore complementare. L'unica sua importanza consiste nell'aumentare il tenore dell'azione e dell'affermazione, di rinsaldare la loro alleanza e di raddoppiarne il piacere. Il buono cerca il suo opposto soltanto per dire di sì a se stesso e ancora maggiore gratitudine e gioia. Legge fondamentale questa dell'aggressività. Mi hanno educato a concepire come disvalore l'aggressività. Nietzsche non la concepisce dentro la morale l'aggressività, ma nell'equilibrio delle forze attive e reattive. Ed è tutto un altro concetto questo, È tutto un altro concetto. Questo è il punto di vista, come dire, differenziale. Tu sei, chiudo, vedo che sto abusando. Tu sei cattivo, dunque io sono buono. Spendiamo anche quest'altra parte, almeno tre frasi. È cambiato tutto. Il negativo è passato nelle premesse. Il positivo è concepito come una conclusione di premesse negative. Attenzione. Ora il negativo. Ora è il negativo a contenere l'essenziale, mentre il positivo esiste solo in virtù di una negazione. Il negativo è diventato l'originale, il principio, l'atto vero e proprio. Lo schiavo ha bisogno delle premesse della reazione e della negazione. È negato, beh, è evidente, lo schiavo è tra l'incudine e il martello, ti voglio. Lo schiavo non può che essere reattivo. Non può che divenire reattivo. Una religione per gli schiavi non può che essere una religione reattiva, vendicativa, che pone la negazione nelle premesse. Lo schiavo ha bisogno delle premesse della reazione, della negazione, del risentimento, del nichilismo per ottenere una conclusione apparentemente positiva, che per l'appunto della positività ha soltanto l'apparenza. Risentimento e aggressività. Ecco qua. Qual è dunque il dilemma per Nietzsche? Ci vogliono due negazioni per ottenere un'apparenza di affermazione. E già possiamo intuire sotto quale forma questo sillogismo ha avuto tanto successo in filosofia, nella dialettica. La dialettica è la ideologia del risentimento. Perché l'antitesi nega la tesi. La tesi sarebbe l'atto del Signore, ammettiamo che sia. La tesi sarebbe questo. La antitesi nega la tesi e la sintesi nega la negazione della tesi. È doppia negazione. Per arrivare a un'affermazione si passa dentro al rovello del risentimento. Non c'è innocenza, non c'è innocenza se si parte da premesse negative. Chiudiamo con questa citazione, e basta, brevissima. La differenza, per il nobile l'avversario è spregevole perché non è apprezzabile. Non è apprezzabile perché, abbiamo detto, è calcolatore, risentito, è interessato. Invece per il risentito l'avversario è cattivo, è malvagio. C'è molta differenza di giudizio. È radicale la differenza. È disprezzato il vile, il pauroso, il meschino, colui che pensa alla sua angusta utilità. Similmente lo sfiduciato, col suo sguardo servile, colui che si rende abietto, la specie canina di uomini che si lascia maltrattare, l'elemosinante adulatore, soprattutto il mentitore. È una condizione basilare di tutti gli aristoi, che il popolino sia mendace. Noi, i veritieri, così i nobili chiamavano se stessi nell'antica Grecia. Leggerei solo come si potrebbe svolgere quel sillogismo monco o imperfetto. Lo fa Nietzsche e lo fa pensando agli uccelli rapaci e al rapporto fra gli uccelli rapaci e i teneri agnellini. Sarebbe come un paralogismo dell'agnello logico, se l'agnellino avesse, ecco, logico proprio. Così si esprimerebbe indubbiamente l'agnello, direbbe: tutti i grandi uccelli rapaci sono cattivi. Questo non c'è dubbio, per l'agnello. Tutti i grandi uccelli rapaci sono cattivi. Io sono il contrario di un grande uccello rapace, dunque io sono buono. Ecco dove si deduce da un giudizio di profondo risentimento, perché l'agnellino ha nella sua psiche stratificati traumi di essere sollevato e così e dilaniato. Quindi voglio dire, parte proprio da un risentimento atavico. Scrive Deleuze a pagina 150-151: il paralogismo del risentimento si fonda sulla finzione di una forza separata da ciò che è in suo potere. Le forze reattive trionfano proprio grazie a questa finzione. C'è proprio una falsificazione. Nietzsche usa l'esempio del fulmine e dice: noi antropomorfizziamo il fulmine e diciamo, tutto l'animismo lo ha detto, ma lo continuiamo a dire ancora oggi, che il fulmine è cattivo quando mi scorteggia, la pianta nel mio giardinetto, ma come con dei boschi, con proprio la mia pianticella mi viene a scortecciare. Ecco, quindi questa disapprovazione, che cosa presuppone questo giudizio? Che io possa separare, e questo è un arbitrio del risentimento, che io possa separare il fulmine dalle conseguenze dell'atto del fulmine, la forza del fulmine. Io la vedo come opinabile, come che il fulmine potrebbe fulminare o non fulminare, siccome fulmine è cattivo. Grazie. Accendo, appicco il fuoco al foglio, e dico che il foglio, che il fuoco è cattivo a bruciarmi. È una poesia d'amore. Mi brucia una poesia, ma siamo pazzi? Sei proprio squallido, ma non ti rendi conto? Ecco, come che il fuoco possa non. E così via. Mi fa scoppiare un tubo nella stalla, il cielo. Non l'avevo scaricato, evidentemente, dall'acqua. E il ghiaccio è cattivo. È davvero, ma Dio buono. No, il ghiaccio ghiacciando si espande ed espandendo si spacca. Che sia roccia, che sia tubo, non, si fa un baffo, spacca. Quindi è proprio questo il meccanismo in base al quale cosa succede? Che continua a moralizzare, cioè a psicologizzare, o meglio, a intenzionalizzare, si concepisce tutto ciò che accade come preso dentro a una intenzionalità, e se non l'applico al fulmine coatalis, la intenzionalità la vedo comunque nell'universo, la leggo comunque nella totalità delle cose. Quindi vado per gradi, ma pur salendo di grado, mantengo fede a questa intenzionalità. E questo è un errore gravissimo. Perché in questo modo io torniamo dentro di noi, perché questa cartografia che stiamo facendo del rapporto fra noi e il mondo e noi e noi stessi, bene, è lì che il gioco continua a pretendere di essere animistico, intenzionalistico. Io tendo a giudicare la forza attiva in base a una morale che precederebbe questa forza attiva, a un risentimento che pongo prima delle forze attive. Così io non godo mai della mia relazione attiva col mondo. Così io mi inibisco, così io divento un tristo, ecco, divento un malinconico e la melanconia mi pervade tutto. Cosa accade? Quando la melanconia invade, cattura diventa lei dall'interno catturante delle forze attive. E qua succede quello che dicevo all'inizio. Nietzsche afferma che questo è proprio il momento veramente patologico, quello che produce il dolore. Un'altra categoria grossissima, la tocco solo, so che è quasi una violenza far così, ma Dio santo, è la categoria di interiorità, che è una categoria massima nella cultura dell'Occidente, è una categoria profondamente cristiana, noi diremmo, in verità è una categoria che è già prima greca, è già socratico-platonica, quella dell'interiorità, ma è intimamente cristiana, perché il cristianesimo su questa agisce in un modo, secondo Nietzsche, radicale. Vorrei sorleggere dalla genealogia della morale, pagina 282, il capoverso 16, laddove dice: tutti gli istinti che non si scaricano all'esterno si rivolgono all'interno. Questa è quella che io chiamo interiorizzazione dell'uomo. La tratta proprio in termini fisiologici, ne parla proprio in termini di relazioni di forze contro forze. In tal modo soltanto si sviluppa nell'uomo quella che più tardi sarà chiamata la sua anima. Altra categoria immane della coscienza occidentale. L'intero mondo interiore, originariamente sottile come fosse teso fra due epidermidi, si è stemperato e dischiuso, ha acquistato profondità, latitudine, altezza, a misura che è stato impedito lo sfogo dell'uomo all'esterno. Quanta educazione ti dice sei tanto migliore quanto più tu sei interiore, quanto più tu ti rivolgi verso te stesso. Facciamo dai, facciamo 3 giorni, hai solo 12 anni, ma va bene, facciamo 3 giorni di esercizi spirituali. Si sta sempre, io li ho fatti, si sta sempre in silenzio. Una predica alle 8, una predica alle 11 e mezza, un'altra alle 2, un'altra alle 6. A tavola, zitto. Devi scavare in te stesso, devi interiorizzare questi messaggi, devi plasmarti su questi. Bene, Nietzsche sta dicendo questo, non io. L'intero mondo interiore, originariamente sottile come fosse teso fra due epidermidi, si è stemperato, dischiuso, ha acquistato profondità, latitudine, altezza, a misura che è stato impedito lo sfogo dell'uomo all'esterno. Ecco l'origine della cattiva coscienza. Quando io vedo come disvalore il mio essere bello, presente, giocoso, frizzante, mi sembrano fin superficiali quelli che sanno stare insieme in modo frizzantino. Mi sembrano fin dei superficiali, dei superficialoni, dei superficialoidi. E io ho cattiva coscienza, secondo Nietzsche, quando giudico così. Io ho cattiva coscienza. Ma la cattiva coscienza è di più del risentimento. L'uomo che in mancanza di nemici esterni e di resistenze, rinserrato in un'opprimente angustia e normalità di costumi, faceva impazientemente a brani se stesso, si perseguitava, si rodeva, si aizzava, si svillaneggiava. Questo giullare, questo desioso e disperato prigioniero di sé, divenne l'inventore della cattiva coscienza. Bisogna incominciare a fare dei gesti che occupino il tempo del gesto stesso e diano la gioia di quel tempo. Non devono essere delle sciocchezze, perché altrimenti uno è davvero un deficiente. No, devono essere belli i gesti di erezione, devono essere bellissimi. Dunque, è così che nasce il dolore. Il dolore, per Nietzsche, nasce nella interiorità. Perché, ripeto, il dolore anche l'Aristos lo conosce e incappa nel dolore, ma è un dolore che è un po' come le mie gatte, Dio buono. Loro vivono l'attimo. Se c'è una cosa che, se c'è un cane che arriva, sono subito su una pianta e soffiano dall'alto. E guarda, e poi si lascia andare su un ramo, come dire, deficiente. Abbaia finché ti pare. Ecco, loro sono all'istante, gioiscono. Se il cane arrivasse prima, patirebbero un dolore straziante. Ma è lì, non c'è prima, non c'è dopo, è lì, è nell'attimo. Il dolore, invece di essere governato da forze reattive, è prodotto dalla vecchia forza attiva, accalappiata nel profondo. Ne deriva un fenomeno curioso, insondabile, una moltiplicazione dell'autofecondazione, dell'iperproduzione del dolore. È qua che si va al mondo, non solo in modo malevolo, ma falsificante il mondo. Lo vedo peggio di quel che è, lo vedo brutto e non è vero, lo vedo al di là della. Perché sono già dentro di me, ho già iperprodotto il dolore. La cattiva coscienza è la coscienza che moltiplica il proprio dolore, che ha trovato il modo di fabbricare l'immonda officina che volge la forza attiva contro di sé. Ed ecco la sua prima definizione, moltiplicazione del dolore attraverso l'interiorizzazione e la introiezione delle forze. La vera natura dell'interiorità per Nietzsche è che l'interiorità è dolore. Questa è un'idea che, ecco, se uno provasse un pochettino così, è come un tappeto volante, questa idea. Vedete che uno si adagiasse sopra, proprio cominciasse a volare, ecco, perché è così. Rileggo. Contro tutta la retorica dell'interiorità, Nietzsche afferma che la vera natura dell'interiorità è il dolore. Quindi se io dovessi fare una scrittura nietzschiana, caverei fuori ciò che nella scrittura è un atto affermativo, positivo, e quindi mi spurga, non lascia andare i chilometri e chilometri di intestino questo veleno, perché diventa liquame di cui mi nutro. Lo dice adesso forse. Ecco qua, dice, è un po' pesante. Con questo chiudo perché è pesantissimo. L'interiorità è una nozione complessa. E questo è Deleuze che scrive, parafrasando diversi aforismi di Nietzsche. L'interiorità è una nozione complessa. All'inizio la forma attiva si interiorizza, ma una volta interiorizzata incomincia a produrre dolore in quantità sempre maggiore, di modo che l'interiorità cresce in profondità, in larghezza e in altezza, come un baratro sempre più vorace, il che vuol dire, in secondo luogo, che il dolore è stato a sua volta interiorizzato, sensualizzato. C'è una sensualità incredibile. Nei doloranti cristiani, basta, c'è tutta un'iconografia incredibile, cioè, si imparerebbe davvero cosa vuol dire la sensualità andando a vedere i quadri barocchi dei mistici, delle mistiche barocche. Sono di una sensualità meravigliosa, estrema, per Nietzsche eccessiva. E beh, è proprio questo che vi accoglie. Dice, il che vuol dire che il dolore è stato a sua volta interiorizzato, sensualizzato, spiritualizzato, espressioni che indicano l'intenzione di un nuovo senso del dolore, di un senso interno, di un senso intimo e profondo. Ma il dolore non deve essere profondo, deve essere il più superficiale che si può. Deve essere sempre in superficie il dolore. Se io avverto che un mio dolore mi scava, lo devo salutare. Ecco l'arte dell'oblio. Lo devo obliare. Penso ad altro. Non mi lascio irretire. Il dolore diventa conseguenza di un peccato, di una colpa. Ecco, questo poi è l'esito. Sono in colpa alla fine, perché c'è come in me stesso che è nato questo senso di colpa, questo senso del peccato, questo dolore che ristagna, che involve, che scava, che grottifica. È evidente che non può che diventare un senso del peccato. Il dolore diventa conseguenza di un peccato, di una colpa. Hai fabbricato il tuo dolore perché hai peccato, ti salverai attraverso il tuo stesso dolore. Il dolore concepito come conseguenza di una colpa intima, come meccanismo interiore della salvezza, puntini e puntini. Vabbè, fermiamoci. Ecco, c'era una domanda abbastanza inquietante, dunque vediamo di recuperarla. Abbiamo ancora un po' di tempo.
Le chiedevo se poteva approfondire il discorso dell'etica in riferimento al superuomo e eventualmente fare un confronto tra superuomo e illuminato, il Buddha.
È difficilissimo, Prima mi era quasi sembrato di aver intuito una risposta che adesso mi pare impossibile. Nel senso che, l'etica per Nietzsche, siamo proprio nell'opera genealogia della morale, e al di là del bene e del male. Non si stanca mai di dire che al di là del bene e del male non è al di là del buono e del cattivo, al di là di ciò che mi fa bene o che mi fa male, al di là di ciò che mi fa stare bene o che mi fa stare male. Ecco. La morale invece, secondo Nietzsche, nasce da questo risentimento. Perché, anzi, quando le forze reattive catturano delle forze attive, queste forze attive in quell'ambiente non possono che proliferare, che cosa? Una continua bisogno. E la morale è proprio un'istanza, un bisogno che mi precede, che è universale, vale per tutti e sempre, vale comunque. Ecco. Evidentemente una siffatta morale non può essere nata dentro al risentimento, cioè nel nichilismo e quindi in questo piano inclinato che porta alla fine della vita sulla terra, attenzione, per Nietzsche, al deserto, porta dritta alla desertificazione della terra. Ecco. La fedeltà alla terra vuol dire l'infedeltà a ogni morale che pretende di precedermi, il che non vuol dire che in molti miei atti non ci possa essere consonanza, ma è diversissima la logica. Ecco, mentre la morale è una logica, non c'è mai la logica dell'oltreuomo, non è una logica, non è una morale, è sempre un presente, è sempre un attimo, è sempre un momento, che non vuol dire un secondo, è l'attimo, può anche essere una stagione, può anche essere un'intera vicenda, se è piena, esuberante, vitale. Ecco. Quanto invece al fatto che il buddismo, Buddha, ecco, sembrerebbe quasi un Buddha, ecco, per Nietzsche è il Cristo che è un Buddha fuori epoca e fuori cultura. Il mondo giudaico non poteva che trattarlo così, travisarlo in radice, fin dentro i Vangeli già travisato il Cristo, in quanto uomo beato, uomo della beatitudine. Lo dice di continuo questo Nietzsche. Potrei leggerti una frase che sarebbe il terzo tipo di nichilismo che Deleuze individua in Nietzsche, ed è il nichilismo passivo, è il momento della coscienza buddista. Ti leggo due frasi, poi mi blocchi quando ne hai abbastanza, perché dice: Se teniamo conto delle falsificazioni che incominciano con i Vangeli, io devo dire che dire queste cose tremo ancora, Cioè, sono degli anni che le studio, continuo a tremare, lo dico perché non sono cose che non danno tremore, danno tremore queste frasi. Sono frasi durissime queste. Bene. Se teniamo conto delle falsificazioni che incominciano con i Vangeli, per concludersi in forma definitiva con San Paolo, che cosa rimane di Cristo? Qual è il tipo? Ecco qua la tipologia, si interroga sempre su questo, sulla tipologia. Che tipo di uomo è il Cristo? Questa è la domanda che si pone Nietzsche e che Deleuze fiuta come un cane, un seguso meraviglioso, dalla grande Elena. Qual è il suo tipo personale? Qual è il senso della sua morte? Per rispondere dobbiamo farci guidare da quella che Nietzsche chiama l'aperta contraddizione del Vangelo. Proprio così la chiama, Cioè dove entra tutto il risentimento del prete ebraico, e insieme invece questo Buddha meraviglioso che è il Cristo. Ecco. Quindi questa contraddizione che secondo Nietzsche, il filologo Nietzsche, attenzione, va proprio a vedere Nietzsche, va proprio a vedere la struttura delle parole che Gesù dice sulla montagna, eccetera, e la struttura delle parole che razza di vipere, sepolcro imbiancato, va proprio a vedere dove vengono prese, va proprio a vedere come sono frasi del sacerdozio giudaico, che niente ha a che vedere col Cristo. Secondo Nietzsche sempre, attenzione, sempre secondo Nietzsche. Quindi è un'opera filologica, questa contraddizione non è che la spari lì così, Per rispondere dobbiamo farci guidare da quella che Nietzsche chiama l'aperta contraddizione del Vangelo, cioè da quegli aspetti del vero Cristo che i testi lasciano trapelare. La lieta novella che egli annunciava, la soppressione dell'idea di peccato, l'assenza di qualsiasi risentimento, queste cose le abbiamo accennate, viste in Karl Jaspers, bene. La soppressione dell'idea di peccato, l'assenza di qualsiasi risentimento e di ogni spirito di vendetta, il rifiuto di qualsiasi guerra, anche di difesa, tu pensa, la rivelazione di un regno di Dio sulla terra come condizione del cuore e soprattutto l'aver accettato la morte come prova della sua testimonianza. È chiaro che Nietzsche vuole arrivare ad una figura di Cristo da contrapporre a quella di San Paolo. Il vero Cristo, ed vengo qua adesso al punto, mi era necessario questa premessa, il vero Cristo era una specie di Buddha, un Buddha, qua cita Nietzsche, un Buddha su un terreno molto poco indiano, troppo in anticipo rispetto all'epoca e al mondo in cui visse. Già allora insegnava alla vita reattiva una morte serena, un esaurirsi passivo. Le mostrava quello che sarebbe stato il suo vero esito, quando essa stava ancora lottando con la volontà di potenza. Offriva alla vita reattiva la possibilità dell'edonismo, quando gli uomini, cioè di essere felice, ma adesso, qui, ora. Quando gli uomini stavano ancora chiedendosi se avrebbero preso o no il posto di Dio, offriva all'ultimo uomo la possibilità della nobiltà. Ecco qua tutto il discorso sugli aristoi. Cioè, sii felice, che è una cosa pazzesca questa. Al di là della cattiva coscienza e del risentimento, Gesù impartiva una lezione all'uomo reattivo, gli insegnava a morire. Egli era il più dolce, il più interessante dei décadents. Perché deve decadere, perché questo è il nichilismo, deve finire l'uomo del risentimento. Il Cristo, secondo Nietzsche, impersonificherebbe il vero modo di togliersi, di farsi da parte, di lasciare che nasca un altro uomo. Un uomo che non abbia più il risentimento. Questo è il messaggio. Poi continua, vabbè.
È come una decrescita felice.
È come una decrescita felice. Ce la siamo anche raccontata noi, e non male, credo, questa fiaba, perché questo mito, ma anche questa utopia, attenzione bene, perché poi diventa un'utopia, perché attenzione bene, non è che ci sia il Buddha e dall'altra parte l'oltreuomo. Perché questa è un'ingenuità, evidentemente, siamo tutta una composizione, e quindi è in noi stessi che deve accadere tutta una metamorfosi. E quindi questa decrescita felice è il modo più nobile, più bello di intanto coltivare attimi di bellezza, attimi di beatitudine, che sono già l'attualizzazione dell'oltreuomo, perché altrimenti diventa ancora una volta una profezia del risentimento. E grazie. Allora io, che purtroppo ho ancora davanti 2 secoli di nichilismo, cosa faccio? Mi sparo un colpo e prendo il bossolo, no? Beh, no.
Scusa Lorenzo, volevo sapere meglio del perdono, perché per la religione, per il cristianesimo, il perdono non deriva dall'oblio, anzi un po', cioè, sarebbe troppo comodo dimenticare, e quindi nel perdono non c'è più sacrificio, no?
Beh, stai già dando una risposta inquietante, presupponi già che sia un valore di sacrificio e che sia un...
La religione cristiana è un sacrificio, quindi bisogna ricordare e saper superare il ricordo perdonando.
C'è sempre un, per Nietzsche, c'è sempre un che di peloso in questo ricordando ti perdono. Non è mai pieno quel momento. Il momento in cui, se tu mi perdoni ricordando, questo atto, il tempo di questo atto, non è un tempo che tu né io rivivremmo infinite volte. Qui l'eterno ritorno non ha luogo. Bisogna che l'atto sia capace di eterno ritorno. Perché o noi crediamo, ma allora non facciamo filosofia, facciamo un altro gioco, o noi crediamo in un paradiso che stabilizzerebbe l'eterno ritorno del bello, del buono, del piacere, via dicendo, oppure se noi siamo mortali accettiamo la mortalità, perché questo è il piano di Nietzsche. Se noi accettiamo di essere mortali, bisogna che nel presente io possa avere che cosa? Questa pienezza che mi consente, che al limite, è sempre un discorso limite, è un eterno ritorno dell'uguale. Come faccio io a sperare nell'eterno ritorno di un attimo in cui tu mi perdoni ricordando la mia colpa? Anzi, proprio perché ricordi la mia colpa, il tuo perdono è più salvifico. Capisci? Ebbene, questo è il gioco. Parla Nietzsche, posso ancora dire un'altra cosa? Parla dei ruminanti della memoria, e tu ricordi il mio peccato e mi perdoni. Io preferirei che tu lo dimenticassi. Ma anche tu, se avessi peccato nei miei confronti, preferiresti che io dimenticassi. Ma davvero però, cioè, non che io gioco, no, io dimentico. Bisogna rimuovere, è un'arte, quella di rimuovere. È bellissimo non pensare alle cose brutte, avere la potenza di non pensare. Questa potenza di non pensare si accompagna sempre a fare qualche cosa di bello, o a pensare qualcosa di bello. Che può essere una scrittura, un acquarello, un gesto, una passeggiata, ognuno poi sa di casa sua cosa gli piace. Invece i ruminanti della memoria li chiama Nietzsche, sai, hai già digerito tutta questa schifezza, perché non è certo gustoso, nello stomaco, passa nel rumine, ti vieni in bocca, tu continui, è una cosa, voglio dire, fini impietosa. I ruminanti della memoria li chiama, dice. C'è una ipocrisia e una simulazione, dice Deleuze, parafrasando tutta una serie di bellissime, dice, la memoria delle tracce è di per sé stessa incline all'odio. Se io ricordo più del momento è perché ho sofferto, e se io tengo la memoria ho delle forze che lavorano su questa sofferenza. Allora, ho detto, fino a un certo punto me la neutralizzano, ben vengano, ma se continuano a lavorarci sopra, producono dell'odio. La memoria delle tracce è di per sé stessa inclina all'odio. L'odio o la vendetta si annidano anche nei ricordi più teneri e affettuosi. si può osservare come i ruminanti della memoria dissimulino quest'odio attraverso un'operazione che consiste nel rimproverare a se stessi tutto ciò che in realtà rimproverano all'essere di cui fingono di venerare il ricordo. Senti che razza di inversione di forze che c'è. Dobbiamo perciò diffidare di coloro che si accusano di fronte al buono e al bello, di non riuscire a comprendere, di non esserne degni. La loro modestia mi fa paura. Attenzione bene, quanto odio del bello si nasconde nelle loro dichiarazioni di inferiorità.
Oddio, rimozione. Per noi, no? Cioè, la rimozione ha un carattere un po', cioè già da Freud un po' più negativo, no? Cioè la rimozione e il rimosso può tornarsi più
fuori. E questo è il problema.
L'oblio invece non torna più.
E questo è il problema. C'è una bella differenza. Perché, attenzione, un'altra distinzione. C'è sempre un terzo occhio quando uno ricorda. Uno ricorda sempre in presenza di qualcheduno, al limite di Dio. Una presenza costante è quella. Ecco. Sempre nella memoria c'è un terzo occhio. Perché se il gioco si giocasse davvero nel presente, se si giocasse davvero nella relazione fra le mie forze attive e l'occasione, l'incidente, l'evento e via dicendo, il fatto, lì si risolverebbe il grosso. Ci sono sempre dei resti, cioè non è mai perfetta, raramente perfetta. È un mondo che non ci consente quasi mai questa perfezione. Ma voglio dire, lì è un conto. Invece io accetto anche di trattenere una sofferenza, perché c'è uno che mi vede, che sia poi il padre, che sia poi Dio, adesso lì a seconda di che linguaggi tu scegli di giocare, ecco. Però rimane il fatto che c'è sempre un terzo occhio quando tu ricordi. Altrimenti tu saresti ben più leggera rispetto alle sofferenze che ti infligge il vivere. È evidente. Ma allora ecco qua, una caratteristica dell'uomo del risentimento è l'utilitarismo, che non ha mai invece l'Aristos, ecco, mai. Non fa mai una cosa per l'utile, quello è per l'utile. Invece il risentito agisce sempre, e guarda che questo utilitarismo, ecco quel terzo occhio, diventa poi tutta la dottrina del merito, i meriti, come no? Dice per esempio qua, l'uomo del... Deleuze, 146, l'uomo del risentimento è colui che vuole trarre un vantaggio, un profitto, anzi, il risentimento è riuscito a imporsi nel mondo solo facendo trionfare l'ottica del beneficio, considerando il profitto non soltanto un desiderio e un pensiero, ma un sistema economico, sociale, teologico, un sistema perfetto, un meccanismo divino. Non riconoscere il profitto è fin un crimine teologico. Il vero crimine contro lo spirito, infine. Ma così pensa, Quindi il senso della morale degli schiavi è la morale dell'utilità. Se uno cominciasse a togliere queste categorie dalla morale, si renderebbe conto che cosa poi sta in piedi, perché incominciamo, ce ne sono tante, ne analizza tante, ma relativamente alla memoria queste due mi sembrano quelle più pertinenti. Leggiamo solo una frase che riguarda gli agnelli, una frase di Nietzsche, la andiamo a citare proprio così com'è. Scrive Nietzsche: che gli agnelli nutrano avversione per i grandi uccelli rapaci è un fatto che non sorprende, solo che non v'è in ciò alcun motivo per rimproverare ai grandi uccelli rapaci di impadronirsi degli agnellini. E se gli agnelli si vanno dicendo fra di loro: questi uccelli rapaci sono malvagi, e che è meno possibile uccello rapace, anzi è il suo opposto, un agnello, non dovrebbe forse essere buono? Su questa maniera di erigere un ideale non ci sarebbe nulla da ridire, salvo il fatto che gli uccelli rapaci guarderanno a tutto ciò con un certo scherno e diranno tra di loro: ma con loro noi non ce l'abbiamo affatto, con questi buoni agnelli, addirittura li amiamo, nulla è più saporito di un tenero agnello. Così scrive Nietzsche.